Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Padre, ti lodo e ti ringrazio per quello che ha fatto il nostro Signore. Il nostro Signore è andato alla croce, il nostro Signore è risuscitato, il nostro Signore è salito in cielo, il nostro Signore sta alla tua destra ed intercede per noi, e Lui è il nostro avvocato. Grazie, oh Padre, grazie per questa realtà, e ti prego che possiamo afferrare sempre di più, che quando leggiamo stiamo leggendo del nostro Signore. Non di una figura storica, ma proprio del nostro Signore. Oh Padre, aprici gli occhi ad essere meravigliati che noi abbiamo un Signore come Lui. Allora, guidaci adesso di capire come vivere vittoriosamente per mezzo del nostro Signore. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, ti preghiamo. Amen. La vita cristiana è bella, però ci sono aspetti brutti della vita cristiana. La cosa più terribile della vita cristiana, la cosa più brutta della vita cristiana, ed è brutta, la cosa più difficile, la cosa che porta più dolore, è il proprio peccato. Nulla di quello che gli altri fanno contro di noi può crearci il dolore profondo che può creare il nostro proprio peccato quando uno è un vero credente. Infatti, un vero credente dentro arde con un desiderio di camminare vicino a Cristo per avere vittoria sui suoi peccati. Eppure ogni vero credente cade nel peccato. In 1 Giovanni 1:8 leggiamo: se diciamo di essere senza peccato, se noi credenti figli di Dio diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Quando il nostro cuore è sincero e la nostra coscienza funziona e non è addormentata, non c'è nulla che ci affligge più del proprio peccato. Tutto quello che gli altri possono fare contro di noi non può macchiare la nostra anima. Quello che gli altri fanno non può allontanarci dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quello che gli altri fanno non può interrompere la nostra comunione che abbiamo con il Padre. Invece è il nostro peccato che macchia la nostra anima. Il nostro peccato ci allontana dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il nostro peccato ci ostacola dalla preziosa comunione con il nostro Padre Celeste. Perciò il nostro peccato è il nostro nemico peggiore. La salvezza è la salvezza dal nostro peccato. È il perdono dai nostri peccati. È la vittoria sui nostri peccati. Il più grande beneficio che viene annunciato quando si predica il Vangelo qual è? Perdono dai peccati. Che peccati siano rimessi. Questo vediamo volta dopo volta nella Bibbia. Eppure, siamo salvati dai nostri peccati. Eppure ogni vero credente conosce la battaglia contro il proprio peccato. Conosce quanto è difficile avere vittoria. Quanto facilmente ricadiamo di nuovo negli stessi peccati che abbiamo già confessato più volte. Conosciamo la battaglia, conosciamo le cadute, ma grazie a Dio c'è speranza. Infatti in Cristo Gesù abbiamo disponibile la forza da Dio di poter superare i nostri peccati. Quello che vorrei fare in questo studio è parlare specificamente di come possiamo avere vittoria sui nostri peccati. Una vittoria teorica non ci basta. Il fatto che possiamo in teoria avere vittoria. Se non ho quella vittoria, quella teoria non mi basta. Io voglio la vera vittoria. Allora, per avere vittoria dobbiamo conoscere i passi che Dio ci dà da adempiere. Per avere la vittoria che Gesù Cristo ha comprato per noi sulla croce, è già stata pagata la salvezza, che vuol dire la vittoria. È comprata. Non dobbiamo dire, ma io sono così, sono sempre stato così. Ma non devi sempre rimanere così. Cristo ha comprato la salvezza dai peccati. Quindi ascoltate attentamente. E poi chiedo a ciascuno di esaminarsi per vedere se ci sono alcuni di questi passi che non stai adempiendo. È come per fare funzionare qualcosa devi fare 5 passi e tu ne fai 3 e dici, ma non funziona. Ma non hai fatto tutto ciò che è necessario. Allora vogliamo vedere ciò che è necessario stasera. Vedrò vari passi, però terrò il più importante per la fine. Vedrò passi tutti quanti essenziali. Non si può dire, ma io farò quello, ma lascerò quello. No, tu devi fare tutti, se vuoi la vittoria. Però il più importante sarà la fine. Il primo passo necessario per poter superare i nostri peccati è di veramente riconoscere che non possiamo superare i nostri peccati per conto nostro. Allora, questo è palese. Eppure, con il nostro orgoglio, vorremmo tentare di superare il nostro peccato con la nostra forza. Qual è il modo principale in cui cerchiamo di superare un peccato nella nostra forza? Pensate, non è complicato. Qual è il modo più comune in cui cerchiamo di superare un peccato con la nostra forza? E lo facciamo tutti a volte. Dicendo, ah, grazie che mi hai fatto vedere, cercherò di migliorare. Cercherò di non farlo più. Cercherò di fare la cosa giusta. Quando noi vediamo il peccato così, come, oh, devo migliorare, oh, devo stare più attento, non devo fare più quello, devo stare in guardia, noi stiamo cercando di superare i nostri peccati con la nostra forza. E non c'è mai vera vittoria. Si può avere un periodo, una stagione con un apparente progresso, ma il problema è che la radice resta e si fa sempre più fondo e ci sarà una caduta peggio di prima. Quindi, il primo passo per superare il peccato è di sapere che io non posso superare il mio peccato nella mia forza. Non posso cercare di migliorare. Che sarebbe io che cerco di migliorare. No, io ho bisogno di un'opera di Dio in me. La buona notizia è che non siamo soli. Abbiamo Dio all'opera, pronto ad operare, con la sua forza che opera. Allora, il fatto di essere in Cristo ci dà una viva speranza di superare i nostri peccati in questa vita. Proprio perché non siamo soli, proprio perché abbiamo la potenza di Dio che opera in noi, possiamo affrontare i nostri peccati con la pace che in Cristo possiamo superarli. Chiaramente, se io oggi veramente riconosco che solo in Cristo posso superare i miei peccati, non vuol dire che domani il mio orgoglio non tornerà e cercherò di nuovo, anche in modo subdolo, di nuovo a farcela per conto mio. Il fatto che oggi riconosco e non vuol dire che domani non tornerò io e dirò, oh, grazie, cercherò di migliorare. Questa è una battaglia che devo combattere tutta la vita, finché sono in questa carne. Infatti spesso quando cadiamo ripetutamente in un peccato e sembra impossibile uscirne, sotto sotto stiamo cercando di superare questo peccato con la nostra forza. Oh, ancora, ancora, oh Signore, aiutami, non voglio farlo ancora. Ma dentro dentro io chiedo aiuto, ma io ancora sto cercando nella mia forza. molto spesso. Ah, come? Io ho chiesto di aiuto. Sì, lo so, ma pensa a tutto quello che sta dietro. Proseguiamo con gli altri passi e vedrai che ancora c'è quel desiderio di poter avere un po' del merito di averla fatto. Quindi se tu riconosci che dentro di te c'è dell'orgoglio e che stai cercando per conto tuo di superare un peccato, devo fare di più, devo fare di più. Ravvediti da questo orgoglio, umiliandoti davanti a Dio, e così puoi riprendere la vera battaglia per superare i tuoi peccati nella forza di Dio e seguendo la via che Dio ha stabilito, che stiamo per vedere il resto. Avendo veramente accettato che non possiamo farcela con la nostra forza, non possiamo grignare i denti e impegnarci di più, bisogna seguire i passi che Dio ci dà per come superare i peccati. La vittoria sta in Cristo, nostro Signore, non sta in noi stessi. E dobbiamo seguire la via che Dio ha stabilito. Allora, chiaramente, un passo fondamentale è quello che già facciamo. Prego. E prego. E pregare. Dobbiamo pregare. Ma capite che questo è il passo che di solito già facciamo. Quando cadiamo ripetutamente, oh Signore aiutami, non voglio fare questo più, aiutami Signore, ti prego, aiutami. Dobbiamo pregare. Forse quello non è il modo di pregare, ma dobbiamo pregare. Implorare Dio per aiuto non è il modo di pregare. Non è un buon modo di pregare. Non è una preghiera di fede, sta saltando altri passi, però dobbiamo pregare, basandoci sulle verità di Dio, le promesse di Dio, eccetera. Ma visto che già preghiamo, voglio passare agli altri passi, perché sono quelli che di solito tendiamo a mancare. Il primo passo conosciamo in questa chiesa molto bene. Qual è? Per superare un peccato bisogna veramente confessare il peccato. Credo che conosciamo tutti, 1 Giovanni 1, 9, leggo 8, 9, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Purificare da un'iniquità vuol dire avere vittoria su quell'iniquità. Dio ci comanda a confessare i nostri peccati. Confessare un peccato non è solo ammetterlo. Quanto è facile con il nostro orgoglio per noi di solamente ammettere di aver peccato, usiamo la parola perdonami a Dio, agli altri, però aggiungiamo sempre qualche motivo per cui abbiamo peccato. Perché questa scusa nella nostra mente ci rende molto meno colpevole. Per esempio, uno potrebbe dire, oh perdonami, ho parlato male perché non capivo quello che stavo dicendo. Oppure chiede perdono per un peccato, ma nella stessa frase spiegare che era una confusione mentale. Perché se io dico, non capivo quello che dicevo, sto dicendo, non ho detto con cuore, ho detto perché io ero confuso nella testa e perciò ho detto quello che era peccato, ma era perché avevo capito male. Perché se avessi capito bene il mio cuore è così puro che non avrei detto. Quello non è confessare un peccato. Oppure uno potrebbe dire, oh Signore perdonami, ho agito con cattiveria, ero nervoso e non avrei dovuto parlare così. Anche questo non è confessare un peccato. Ma non capivo. Ero nervoso. Non avevo riconosciuto. Quello non è confessare un peccato. Quello è giustificare il peccato, implicando il mio cuore era troppo puro di fare quello, ma ero confuso o ero nervoso. Questo implica che uno che farebbe quello non essendo nervoso, allora lui sarebbe colpevole, ma Signore, io ero nervoso, tieniti conto di questo quando guardi il mio cuore. Allora, pur dicendo le parole, perdonami, non ho ancora confessato il mio peccato. Confessare un peccato vuol dire prenderne piena responsabilità, vuol dire riconoscere che il peccato non arriva a causa delle circostanze, piuttosto le circostanze solamente dimostrano il peccato che era nel cuore. Un esempio di veramente confessare un peccato, ed è chiaramente una questione non di parole ma di cuore, sarebbe qualcosa come: oh Signore, perdonami, ho peccato in tal modo perché quel peccato era nel mio cuore. Grazie per le circostanze che tu hai mandato nella mia vita che mi hanno mostrato quello che avevo nel cuore. Perdonami, oh Dio, oh Padre mio, per questo mio peccato. Io non mi giustifico con le circostanze, riconosco che erano necessarie, mi aiutavano a vedere quello che già era nel mio cuore. Un brano molto conosciuto, ma se tu hai scarafaggi, oppure se avete quello che abbiamo noi a volte, e le lumache, e se, però non ci sono finché c'è buio. Allora, se tu vieni giù a mezzanotte e accendi, e ci sono 7-8 lumache, abbiamo avuto così tante a volte, e tu, oh, spingo la luce, aspetta la mattina, così posso dire che, ah, non abbiamo lumache. Il fatto è che lumache le hai, solo che le circostanze non capitano spesso che tu sei giù alle 2 di notte, perché di solito alle 2 di notte stai dormendo e non li vedi. Ma non è che non hai lumache. Puoi averne tantissime, ma se capita che tu non vai giù mai di notte, non li vedi. E se le circostanze non fanno vedere il tuo peccato, e se tu vieni giù e accendi la luce, la prima volta in 5 anni, e la stanza è piena di lumache, è perché hai avuto lumache da tempo. Erano sempre lì, solo che non aveva mai acceso la luce. Salmo 51, ricordate? Non lo leggo, non tutto, un pezzo inizio, ma poi leggetelo a casa. Salmo 51 rispecchia che cos'è un cuore veramente ravveduto. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti, che è una parola pesantissima. Lavami completamente dalla mia iniquità, purificami dal mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Non ci sono scuse qua. Non ci sono giustificazioni. Non ci sono, non menziona nessuna circostanza. Non dice niente di qual era il suo stato di animo, o come si sentiva, o quello che gli era successo. Non dice niente di niente, parla solamente di quello che lui aveva fatto. E se tu vuoi un semplicissimo esame per capire se tu sei ravveduto o no, se tu nella tua mente, quando confessi un peccato, aggiungi delle circostanze, non sei ancora ravveduto. Non sei ravveduto perché nella tua mente, oh sì, era terribile, Signore, perdonami, perché ero molto frustrato. Ti stai giustificando. Questo è dettato dallo Spirito Santo. Questo è cosa vuol dire confessare un peccato. Non si aggiunge niente. Si parla del peccato perché tu vedi quello è il mio peccato. È la mia iniquità che mi ha fatto fare quello. E quella persona conoscerà il pieno perdono. E non c'è altro perdono se non pieno perdono. Grazie a Dio che non c'è altro perdono. Grazie a Dio che non esiste un perdono a metà. Ma ci sono tante volte che non c'è perdono, perché abbiamo fatto una confessione a metà. Dio non perdona a metà. Perdona completamente. Purifica completamente, ma non perdona se non c'è la confessione. E quante volte abbiamo fatto una confessione a metà? Ho fatto io, era terribile, perdonami, perché? Perché? Tornate a leggere questo salmo e vedrete che non c'è un perché da aggiungere. Quindi, per superare i peccati, dobbiamo iniziare confessando i peccati, ma non solo a Dio. Dobbiamo anche confessare i peccati agli uomini quando gli uomini sono stati coinvolti. Allora, c'è un'eccezione. Se io ho pensieri malvagi verso qualcuno che non mi conosce e non ho, o non sa niente di questo, potrebbe essere che mi conoscono ma non ne sanno niente, non è sempre il caso di andare e chiedere perdono perché non hai manifestato niente. Però quello non è spesso che succede. Di solito l'altra persona capisce che c'è qualcosa che non va. Qualunque peccato che riguarda un'altra persona, biblicamente bisogna chiedere perdono a quella persona. Giacomo 5 insegna questo. Confessate i vostri falli, peccati, gli uni agli altri. E pregate gli uni per gli altri finché siate guariti. Tanti altri brani. Luca 17. Gesù dice, state attenti a voi stessi. Se il tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli. Allora cosa si vede qui? Implicato che il fratello cosa fa? Non solo chiede perdono a Dio, ma torna alla persona, al fratello dicendo guarda, perdonami, ho peccato contro di te ancora. Questo è quello che Gesù dice, bisogna fare. E quando dice Matteo 18, se tuo fratello pecca, vai da lui, riprenderlo, fra te e lui solo, e se lui ti ascolta, cosa vuol dire quello? Vuol dire, hai ragione, ho peccato, perdonami, ti chiede perdono. Hai guadagnato tuo fratello. Quindi, il punto da capire è, non c'è perdono finché non hai veramente confessato il peccato, e quando il peccato comprende altre persone, bisogna chiedere anche a loro. Non sei perdonato da Dio perché non sei ancora ravveduto. Se tu dici, ma è difficile chiedere loro, ma con Dio è più facile. Non sei ravveduto perché il tuo orgoglio non vuole umiliarti davanti a quella persona, quindi tu non sei ravveduto davanti a Dio. Allora, se la persona è lontano, e prima che arrivo, perché non c'è la macchina, non c'è il telefono, un altro secolo, io posso confessarmi a Dio, confessarmi, mentre sto già in cammino. Cioè, nel mio cuore già ho chiesto perdono, ma devo arrivarci, forse ci vuole una giornata di cammino. Quello è diverso, perché nel mio cuore mi sono già messo a camminare, a chiedere a Lui. Ma se io, devo pensarci, non sono ancora ravveduto. Anche in questo caso importa moltissimo come confessiamo il nostro peccato, con quale cuore. Se nel confessare un peccato in realtà giustifichiamo quel peccato un po' o ci scusiamo per averlo commesso, non siamo ravveduti. E se non siamo ravveduti non abbiamo vittoria e non avremo mai vittoria su quel peccato. Quindi se tu non stai avendo vittoria su qualche peccato, forse perché non hai confessato veramente qualche altro peccato. Questo è importante capire. Spesso possiamo avere un peccato che non abbiamo confessato ad una persona. E cominciamo ad essere aggravati perché in quell'altro campo che non c'entra niente, vogliamo vittoria, ma la vittoria non viene. Ma perché, Signore? Aiutami, io non voglio continuare a cadere. Ma il fatto è che sto restando giù nel fango qua. E io sto implorando di aiutarmi a uscire dal fango. Per il Signore il fango è fango. Io non voglio uscire da quel fango. Non voglio umiliarmi. Non voglio chiedere perdono. Ma voglio liberazione da questo peccato. E il Signore dice, lavati prima. Confessa prima. E poi avrai vittoria qua. Non posso io scegliere quali peccati voglio togliere dalla mia vita. Santità, non posso decidere in quale parte della vita voglio santità. Va bene, qui e qui voglio santità. Invece lasciamo stare quello, Signore. Chi si presume di essere il Signore in quella scena? La persona. Ti dico io in quali campi. Lascia stare quello. Qui voglio che tu mi aiuti. Non funziona. Non funziona. Quindi, se tu hai difficoltà a superare un peccato, dovresti valutare non solo quel peccato, ma se ci sono altri peccati, o anche uno, che non hai veramente confessato, o a Dio o a qualche persona. E se hai difficoltà a confessare un peccato, prega Dio di farti capire la gravità del peccato e quanto è grave il pericolo di non confessare un peccato. Non confessare un peccato o ad un'altra persona o a Dio ci tiene schiavi del peccato. E questo ci ostacola da tutti i benefici che abbiamo quando camminiamo umilmente in santità con Dio. Perciò prego che ciascuno di noi possa veramente capire che confessare i nostri peccati, confessare, non ammettere, confessare, non è facoltativo e non è solamente un buon consiglio che Dio ci dà, è l'unico modo di camminare con Cristo Gesù. Perciò, costa quello che costa, umiliti davanti a Dio e davanti agli uomini e chiedi perdono per i tuoi peccati. Non importa come gli altri reagiranno, non importa se l'altra persona userà la tua confessione per cercare di farti più male. Ah, vedi, adesso ammetti che hai fatto, allora, buono, allora, va benissimo. Se vogliono farmi del male, dirmi su, crearmi problemi, ben venga. Io voglio essere purificato e perdonato dal mio peccato. Io voglio avere strette comunioni con Dio. Quindi non mi importa il costo, non mi importa le relazioni, voglio liberazioni. Allora, un altro passo che ho già menzionato, un po' accennato, ma è così importante che voglio dirlo separatamente. Per superare i nostri peccati, dobbiamo riconoscere di non farcela da soli e veramente dobbiamo confessare veramente i peccati a Dio e agli uomini e poi dobbiamo, e non è in ordine, è tutto collegato, umiliarci. Dobbiamo umiliarci. Dobbiamo umiliarci e camminare umilmente. Dobbiamo camminare in umiltà davanti a Dio e davanti agli uomini. Non è difficile capire perché questo è necessario. Il nostro orgoglio è un peccato. E se non ci umiliamo, stiamo cercando di tenere l'orgoglio e poi mettere a posto altri peccati. Non funziona. Non funziona. Non possiamo avere vittoria in qualunque campo della vita, non una vera vittoria, se restiamo attaccati al peccato in un altro campo della vita e perciò se continuiamo a aggrapparci al nostro orgoglio. È inutile sperare di avere vittoria su altri peccati. L'unico modo di camminare in santità e di avere vittoria sui peccati e di combattere il nostro orgoglio. Perciò dobbiamo umiliarci davanti a Dio e riconoscere la nostra condizione spirituale, la nostra debolezza, la nostra tendenza a peccare e soprattutto il nostro orgoglio. Dobbiamo non giustificare il peccato, quello è l'orgoglio, dobbiamo dire, Signore, ho peccato, questo è il mio cuore, ecco perché ho fatto quello. E dobbiamo anche umiliarci davanti agli uomini. Non basta umiliarci davanti a Dio solo. Se siamo veramente umili, saremo umili davanti a Dio e davanti agli uomini. Un uomo orgoglioso è un uomo orgoglioso. Non è possibile essere umili davanti a Dio e allo stesso tempo essere orgoglioso nei confronti degli uomini. Non è possibile. Dalla stessa bocca non può uscire dalla stessa sorgente acqua amara, acqua dolce, perché viene da dentro. Vera umiltà sarà perché c'è vera umiltà nel cuore, punto, basta. E se io riesco ad essere umile, ma non con quella persona, in quella situazione, vuol dire che lì vedo quello che ho nel cuore. E il resto era quello che io riuscivo a fare di apparenza. E quando vengo schiacciato, e quando uno mi accusa, e quando uno mi disprezza, allora vedo se ho orgoglio nel mio cuore o no. Non vedo quando le cose vanno bene, io posso essere stragentile. Io vedo quando vengo maltrattato, disprezzato, giudicato, allora vedo il mio cuore e non è bello a volte quello che vedo. Ma solo se riconosco, Signore, quello è il mio cuore, allora comincio ad essere sulla via giusta. Perché non sto nascondendo il mio orgoglio, sto riconoscendo per confessarlo. Perciò, per avere vittoria sui nostri peccati, dobbiamo camminare in umiltà davanti a Dio e davanti agli uomini e confessarlo quando non lo stiamo facendo. Allora, finora ho parlato della condizione del nostro cuore, nel fatto di umiliarci e nel fatto di veramente confessare i peccati. E questi due passi sono fondamentali e essenziali, ma non bastano in sé. Per superare i peccati, spesso ci saranno altri passi che servono. Sempre umiliarci, sempre veramente confessare i peccati. Ma a volte, abbastanza spesso, ci sono altri aspetti che Dio ci insegna e non avremo la vera vittoria se non adoperiamo anche questi passi. In quasi ogni caso, quasi non c'è peccato in cui non dobbiamo anche sostituire il male con il bene. Non basta solo cercare di togliere il male. Se si toglie un male, ma non si riempie quello spazio nella vita, nel cuore, nella mente, con il bene, alla fine ci sarà un altro male, o lo stesso male in forma più pesante, che riempia quello spazio nel cuore. Ricordate Matteo 12, Gesù parla di un uomo che aveva uno spirito cattivo che dimorava in lui. Il brano dice, 12:43, ora quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, ma quando giunse la trovo vuota, spazzata d'adorna. Va allora a prendere con sé sette altri spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Quando lo spirito torna e trova la casa vuota, l'uomo era riuscito a liberarsi da questo spirito, in questo caso lo spirito se n'è andato. L'uomo non ha riempito lo spazio con il bene. E allora lo spirito è tornato e ha detto, oh, la casa è vuota, ma c'è spazio per ancora di più. Ha preso sette altri spiriti. Vediamo questo dappertutto nella Bibbia. Per esempio, il comandamento di non rubare dice, non ruba, chi rubava non ruba più, ma piuttosto, in Efesini, chi rubava non rubi più, piuttosto, lavora affinché, affinché, Efesini 4, avrà da dare e condividere con chi è nel bisogno. Chi rubava non dava a nessuno prima, se non per avere controturno, torno. Adesso dice non solo smetti di rubare, certo devi smettere di rubare, ma devi piuttosto andare dall'altro esempio e tu devi cominciare a dare. Lavorate tanto per avere più di quello che serve e usa tutto quel più per gli altri. Oppure, la Bibbia dice, nessuna parola malvagia, brutta, esca dalla vostra bocca, piuttosto abbonda di ringraziamenti e lodi. Esempi, esempi, esempi. Uno che peccava essendo attaccato alle cose materiali, deve diventare generoso con le cose materiali. Ricordate il giovane ricco? E cosa diceva Gesù a lui? Tu che sei attaccatissimo ai soldi, ai beni materiali, non ha detto le parole, ma era lì, tu devi non solo non essere attaccato, ma tu devi essere strageneroso. Vai a vendere tutto quello che hai e poi dai tutto il ricavato ai poveri e poi vieni a seguirmi. Non basta togliere il male, devi sostituirlo con il bene. Per esempio, questo riguarda azioni, modi di pensare, modi di parlare. Lamentarsi è un modo di dire che si merita di meglio. Quando ci lamentiamo, cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo implicando? Che meritiamo di meglio. Uffa, ma perché devo fare questo? Perché devo aspettare? Perché devo... Stiamo dicendo, io merito di meglio. Non basta di, oh, perdonami, Signore, che mi sono lamentato. Certo, è importante fare quello. Piuttosto, devo riempire la vita con ringraziamento e lode che, Signore, io che non merito niente e mi stai ricolmando di beni che non merito, Signore, grazie. Una persona che spesso è pigra non solo deve chiedere perdono per la pigrizia, ma deve organizzarsi in modo che si ha modi specifici per impegnarsi a fare del bene per gli altri. Cioè non basta non cercare di non essere pigro. Oh, non deve essere pigro, non deve essere pigro, non deve essere... No! Devi dire, Signore, sono stato pigro. Allora io devo organizzarmi. Pronto, senti, ho bisogno del tuo aiuto. Sì, cosa serve? Ho bisogno di venire ad aiutarti. Posso venire sabato? Posso fare questo? Mi organizzo per combattere la mia pigrizia, perché se io solo cerco di non essere pigro, alla fine resterò pigro. Una persona attaccata ai soldi o ai beni materiali non può solo cercare di non essere attaccato, ma deve impegnarsi ad aiutare gli altri. Quindi, sostituire il bene per il male. Un altro aspetto che serve per superare tanti peccati è simile, ma non è la stessa cosa, quindi lo metto sotto un altro nome, è cambiare compagnia. Cambiare compagnia. E compagnia comprende musica, quello che leggo, quello che guardo, non solo gli amici stessi. Questo è un principio biblico. Riconoscete quale brano famosissimo che parla di questo? Primo? Corinzi? 15? 33. Importantissimo. Non vi ingannate. La cattiva compagnia corrompe i buoni costumi. Molto spesso abbiamo una brutta compagnia e nonostante che confessiamo un peccato, avendo quella compagnia, ben presto ricadiamo di nuovo nello stesso peccato. Chiaramente è importante capire che la compagnia non comprende solamente gli amici con cui parliamo, passiamo tempo divertendoci, ma comprende anche le persone con cui passiamo tempo in altri modi. Per esempio, se ascolto la musica, sto passando tempo con quelle persone. I cantanti, le parole che essi dicono nei loro canti riempiono la mia mente. Se guardo la TV, se navigo in internet, i programmi che guardo, i siti che visito, diventano la mia compagnia per quel tempo. Molto spesso i nostri peccati sono legati alla compagnia che abbiamo e come passiamo il nostro tempo. In casi così, non basta confessare un peccato in cui sono caduto. Dobbiamo ubbidire al comandamento di Dio di cambiare compagnia. Se prima passavamo tempo con un certo tipo di persona, o dal vivo o per mezzo di qualche mass media, dobbiamo non solo non stare con quelle persone, ma dobbiamo cercare persone che vivono come dovremmo vivere. Se prima ascoltavo musica con parole brutte, dovrei ascoltare musica con parole buone. Se prima guardavo certe cose, dovrei guardare o leggere o riempire la mente con cose al contrario, non solo neutrali, ma al contrario. Dobbiamo cercare una compagnia che condanna il peccato per quello che è, non solo che non pecca. Perché il fatto io, se io ho una certa compagnia e io sto spesso cadendo nel peccato che per loro va bene, non basta non avere loro come compagnia. Ormai quel peccato è molto radicato in me. Ho bisogno di compagnia che condanna quel peccato e odia quel peccato. Nel senso pratico, se tendiamo a peccare essendo pigri, come esempio, non basta farci tante prediche di come non dobbiamo essere pigri. Dobbiamo cercare la compagnia di chi è molto impegnato e non sa cosa vuol dire essere pigro. Passando tempo con quella persona ci stimola a crescere in quella direzione. Se tendiamo a guardare cose sbagliate, TV, internet, non basta cercare di non guardarli più. Piuttosto dobbiamo scegliere un modo diverso di investire tempo. Se stiamo lì facendo nulla, non devo guardare, non devo guardare, non devo guardare, non devo, non devo guardare, non devo guardare, non devo guardare. Di nuovo mi troverò guardando, perché non sto usando quel tempo che prima investivo male. Devo usare questo tempo, non solo stare lì cercando di non fare il male, devo riempire il tempo con il bene. Se un figlio credente tende a lamentarsi quando i genitori gli chiedono di aiutare, non dovrebbe cercare di non lamentarsi. Cioè, quello non è la soluzione. Dovrebbe piuttosto dire, ma perché devono chiedermi? Ho occhi, cercherò io di fare senza che mi devono chiedere. Cioè, lamentarsi è un peccato gravissimo, rispecchia un cuore malvagio. Ma non basta dire, non devo lamentarmi, non devo lamentarmi. In questo esempio, perché mi lamentavo? Uff, devo fare anche quello, uff, ho le mie cose da fare. La cura è ravvedersi veramente e poi dire, io, Signore, mi impegno a fare quanto posso senza che devono nemmeno menzionarlo a me. Riempire, sostituire il male con il bene apposta. Spero che stiate capendo il mio punto qui. Non basta cercare di non peccare. Dobbiamo piuttosto riconoscere in quale circostanze siamo tentati e cercare di evitare quelle circostanze. E quello vuol dire cercare di evitare certe compagnie o cercare di evitare dove non sto impegnandomi per il bene, come esempio. Anche quello. Certamente ci saranno ancora tentazioni, ma se io evito le tentazioni che posso evitare, avrò più forza spirituale per affrontare quelli che non riesco ad evitare. Poi arrivo ad un altro aspetto straimportante che serve per poter superare i peccati. Senza questo non si può superare i peccati. Ed è quello di abbondare nel ringraziamento. Sia a Dio, sia alle persone nella nostra vita. La Bibbia parla moltissimo del ringraziamento. Leggo qualche brano. 1 Tessalonicesi 5, 18, un comandamento. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Efesini 5, 20 parla di come dobbiamo vivere, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, rendendo continuamente grazie per ogni cosa. Abbondare, per dire poco. Filippesi 4:6 ci insegna a ringraziare anche nei momenti difficili. Non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento in mezzo alle prove più profonde. Colossesi 3:17 impariamo ancora che il ringraziamento dovrebbe far parte di ogni situazione della vita. Io ve lo leggo. Qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. In ogni cosa. Potrei andare avanti, perché ci sono altri brani, ma credo che il punto sia chiaro. Dio ci comanda ad abbondare nel ringraziamento. Uno che ha questo tipo di cuore ringrazia soprattutto Dio, ma ringrazia anche le persone per mezzo del quale il Signore dà benedizione. Una persona così è riconoscente perché sa che non merita tutto il bene che ha. Ma quando manca il ringraziamento, inevitabilmente quello spazio nel cuore si riempirà con qualche peccato. Se tu non abbondi in ringraziamento, non puoi non cadere in altri peccati. Per forza avrai peccati che non avresti dovuto avere. Perché stai peccando non ringraziando. Ti farà vedere la vita in modo storto. Ti farà credere di meritare quello che tu non meriti. Ti farà vedere il peccato meno grave di quello che è. Non ringraziare ci porta sempre a peccare in altri modi. La bella notizia, è una bellissima notizia, è che è vero anche il contrario. Quando veramente abbondiamo di ringraziamento di cuore, e poi con la bocca, non lascia più tanto spazio nel nostro cuore per altri peccati. In altre parole, il nostro cuore sarà sempre pieno di qualcosa. Se non mettiamo dentro il bene, allora ci si riempirà automaticamente di male, ed automaticamente. Invece, se riempiamo il cuore del bene, per esempio, ringraziamento, buone opere, lodi a Dio e altre cose simili, non ci sarà più tanto spazio per il peccato. Invece, quando il nostro cuore è abbastanza vuoto delle cose buone e non ci impegniamo a riempire lo spazio con le cose che Dio ci comanda, di natura si riempirà, di natura, come una calamita, di male con il peccato. Allora, questi sono le cose che servono per superare il peccato. Ma ho saltato il più importante. Che cosa ho saltato? Ho menzionato riconoscere il nostro bisogno, ho menzionato confessare di cuore il peccato, ho menzionato umiliarci davanti a Dio, davanti agli uomini, ho menzionato sostituire il bene per il male, ho menzionato cambiare compagnia, ho menzionato la preghiera, ho menzionato abbondare in ringraziamento. Cosa non ho menzionato? Che cosa non ho menzionato? La cosa più importante di tutti. Per superare i peccati, se hai tutte quelle cose, ma se non hai questo, non supererai il tuo peccato. Che cosa ho mancato? Ma che cosa ho mancato? Una cosa grandissima. La Bibbia ne parla molto. Ho già menzionato confessare, sostituire il bene, compagnia giusta, pregare, umiltà. Ma cosa non ho detto? Finora parlo solo di chi è già salvato. E abbandonare è il ravvedimento a confessare. Qual è la cosa più importante per poter superare il nostro peccato? Qual è l'arma più potente? Ciò che importa più di ogni altra cosa è di guardare e fissare gli occhi su Gesù. Fissare gli occhi su Gesù. Se guardiamo noi stessi, oh, devo confessarmi, devo cambiare compagnia. Oh, Signore, voglio essere umile perché Tu sei grande, io sono un verme. Benissimo, ma non stiamo guardando a Cristo. E non avremo vittoria se non guardiamo a Gesù Cristo. Se guardiamo peccato, oh Signore, quello è terribile, saremo abbattuti. Se guardiamo ai mezzi che dobbiamo usare, non avremo la fede che serve, perché la fede non è nei mezzi. Dobbiamo guardare a Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Dobbiamo vedere di più di Cristo come Salvatore, colui che è morto e risorto per noi. Dobbiamo vedere di più Cristo come la nostra giustizia. Dobbiamo vedere di più Cristo come il nostro avvocato e il nostro mediatore che sta alla destra di Dio per noi. Dobbiamo vedere di più Cristo come colui che prega e intercede per noi. Dobbiamo vedere Gesù Cristo come colui che è stato tentato in ogni cosa, senza però peccare. E perciò ci comprende a fondo. Dobbiamo vedere Gesù come l'amico che ci sta vicino. Dobbiamo vedere Gesù come l'unico che può veramente soddisfare il nostro cuore, in contrasto con il peccato che ci promette quello che non può darci. In altre parole, più di ogni altra cosa, per superare il nostro peccato, dobbiamo guardare di più a Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore. per vedere di più Cristo, dobbiamo leggere la parola, ma non basta leggere la parola. Dobbiamo meditare su quello che leggiamo. Io posso essere fiscale a mai mancare la mia lettura, ma se non merito su quello che ho letto, mi giova ben poco. E anche di immenso aiuto, quando possiamo parlare di Cristo con altri. È un aiuto quando cantiamo durante il giorno, canti che ci aiutano a pensare a Cristo. È un aiuto quando parliamo noi con altri di Cristo, altri che non sono credenti, anche quando ci prendono in giro, anche quando ci disprezzano. Ci fa vedere più di Cristo. Ci unisce più a Cristo. Quanto è importante che ricordiamo che noi non seguiamo una dottrina, non seguiamo una chiesa, non seguiamo un movimento, seguiamo un Signore e un Salvatore, Gesù Cristo, che ha pagato Lui per il nostro peccato, ha pagato la nostra condanna. Ed Egli stesso verrà per salvarci, per prenderci. Lui sta preparando un posto per noi con Lui. Avere il cuore molto più focalizzato su Cristo è l'aspetto più importante per poter avere vittoria sui tuoi peccati. E allora la mia preghiera è che abbiamo capito meglio come combattere i nostri peccati nella forza di Dio. Non cercare di migliorare. Oh, grazie, non avevo capito. Cercherò di fare meglio. Un pagano può dire quello, perché quello non sono parole di un vero credente, non parliamo così. Non dobbiamo cercare di fare meglio. Tante persone buone, per modo di dire, nel mondo cercano di fare meglio, e può che è successo, ma non si supera un peccato così. Dobbiamo riconoscere il peccato come peccato. Non dovuto alle circostanze, o una dimenticanza, o espressione, o nervosismo, o frustrazione, o stanchezza, o mal di testa, o essere stati maltrattati, ma dovuto al nostro cuore. Confessare è come Davide fece in Salmo 51, di elencare il peccato come peccato, punto, basta, non ha menzionato nessuna circostanza. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio, umiliarci davanti agli uomini. Dobbiamo pregare. Dobbiamo riconoscere cose nella vita che ci lasciano più tentati. Anche se non sono peccati in sé, cambiamo programma, cambiamo abitudini, cambiamo pratiche. Cambiamo amicizie, cambiamo la musica, cambiamo modo di vivere. Ma sopra ogni altra cosa, guardiamo di più a Gesù Cristo. Quando noi non guardiamo a Gesù Cristo, come diventa la vita cristiana? Per uno che veramente vuole crescere, uno che veramente vuole superare i peccati, come è la vita cristiana se non focalizziamo veramente gli occhi su Cristo? Com'è la vita cristiana? Terribile, pesantissima, gravosa, scoraggiante. Dobbiamo guardare a Gesù Cristo, vedere in Lui la nostra forza, vedere in Lui colui che ci cura, vedere in Lui il nostro rifugio, vedere in Lui colui che è all'opera in noi, vedere in Lui colui che prega per noi, vedere in Lui la nostra salvezza, la nostra speranza, la nostra vita. E quando viviamo così, conosceremo la vittoria sui nostri peccati. Passeremo con tante battaglie, con sofferenze, con caduti, ma passeremo da vittoria a vittoria. La vittoria che ci è già stata comprata da Gesù Cristo. Perciò viviamo in modo da godere la salvezza in Cristo, alla gloria di Dio. Preghiamo. O Padre, dove iniziamo? credo che il punto giusto è di iniziare chiedendoti perdono. Chiedendoti perdono per quante volte non abbiamo veramente confessato i nostri peccati. Quante volte abbiamo voluto migliorare senza confessare a fondo i nostri peccati. Oh, perdonaci per questo. Questo è grave. Questo è orgoglio. Questo non è seguirti. Oh Padre, ti ringrazio per lo Spirito Santo. Per merito dovresti lasciarci, dovresti abbandonarci, dovresti lasciarci nel nostro peccato, ma non lo fai. Ancora operi in noi. Ci hai dato questi brani, questi principi nella tua parola per mostrarci la via della vittoria. E quella via è in Gesù Cristo. Quindi certamente aiutaci a riconoscere la assoluta necessità di confessare veramente i nostri peccati, che la vera umiltà è fondamentale. Dobbiamo spesso cambiare compagnia, dobbiamo cambiare abitudini, ma sopra ogni altra cosa dobbiamo vedere più Gesù Cristo. Aiutaci ad essere un aiuto l'uno all'altro in questo. Aiutaci a non solo leggere la tua parola, ma a meditare tutto il giorno sulle verità che leggiamo. Aiutaci a vedere più la bellezza di Cristo, la maestà di Cristo, la gloria di Cristo, la tenerezza di Cristo, la potenza di Cristo, la prontezza di Cristo di aiutarci. Aiutaci a vedere Cristo Gesù come il nostro tesoro, affinché possiamo veramente godere la vittoria che abbiamo in Gesù Cristo. Ti prego questo per il nostro bene, Padre, e per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.